Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 281 del Pointer Podcast. Io sono Luca e oggi con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Stavamo parlando nel pre-puntata giusto di Sanremo, che è iniziato ieri sera. Oggi noi registriamo che è martedì 25 febbraio e stavamo commentando non tanto la musica, ma quanto lo spot o comunque la parte in cui Carlo Conti ha presentato un team e le AI di team sostituendo su una base musicale, sostituendo poi le facce delle persone con dei paperi o dei papaveri. Io l'avevo visto in diretta Eugenio su Instagram, quindi stavamo un po' discutendo di quali fosse un po' l'obiettivo di questo tipo di pubblicità, che ci aveva un po', diciamo, in qualche modo stupito.
Sì, più che altro perché, viste le potenzialità dell'intelligenza artificiale, commentavamo proprio il fatto che questa era una roba che funzionava 2-3 anni fa, quando ancora non c'avevamo questo tipo di strumenti, e invece adesso lo sponsorizzano come: ehi, guardate, questa è l'AI che abbiamo oggi. E che possiamo, sì, probabilmente anche una pubblicità che potrebbe far pensare la team, la porta, le aziende, bla bla bla, e sostituisci le facce con i paperi.
Boh. Allora, ti dico, secondo me era carina come diciamo momento di intrattenimento, simpatico, però ecco, appunto, come ti dicevo prima, non so sicuro di quale sia poi l'obiettivo finale di questa pubblicità, nel senso che se era semplicemente fa una cosa simpatica, ok, ci sono riusciti. Se era per far vedere le potenzialità delle AI di team, non so questo quanto effettivamente mostri queste potenzialità, visto che comunque volevi mostrare qualcosa. Immagino che fosse anche la capacità di attrarre, cioè utilizzare questo momento per attrarre potenziali clienti. Vedremo, esatto, un po' se magari nelle prossime serate ci saranno altri esempi.
Io punto sul fatto che da paperi diventeremo gatti.
Immagino che su altre basi di canzoni ci saranno altre sostituzioni dei volti. Detto questo, che ci ha portato a iniziare così la puntata parlando di Sanremo, ma ovviamente è normale, tutti parlano di Sanremo, no? E vi ricordiamo, come al solito, i nostri contatti prima di addentrarci poi nei vari argomenti della puntata. Quindi, per rimanere in contatto con noi, abbiamo la Pointer Chat, trovate il link per unirvi nelle note della puntata, e la nostra chat su Telegram, in cui nell'ultimo periodo parliamo soprattutto di agenti e agenti coding. Poi, se volete rimanere in contatto con noi anche sugli altri social, siamo su LinkedIn, Instagram, abbiamo il nostro sito che è pointerpodcast.it, dove trovate poi anche la pagina Supportaci, dove potete trovare un po' di link per supportare il Pointer Podcast. Detto questo, spero di aver ricordato più o meno tutto. Se volete poi lasciarci delle recensioni, siamo contentissimi di leggerle. Potete farlo su Apple Podcast, Spotify, Castamatic, dove preferite. Vorrei aprire la puntata parlando di Anthropic, che però, diciamo che più o meno tutta la puntata oggi c'ha questo filo conduttore, come avviene un po' spesso ultimamente dell'AI, dell'LLM, parlando però di Anthropic sotto vari punti di vista, perché nelle ultime ore Anthropic, anzi negli ultimi giorni, oserei dire, è stata un po' sotto i riflettori per varie ragioni. Prima ha ottenuto un nuovo finanziamento che l'ha portata ad essere ancora più ben finanziata, ma anche e soprattutto ad avere un valore ancora più alto rispetto a quello che aveva prima. Negli ultimi giorni ci sono stati dei attriti anche con Pentagono, immagino governo degli Stati Uniti, a causa della poca collaborazione che Anthropic stava avendo con loro. Hanno poi cambiato alcuni dettagli di un documento relativo alla safety delle AI, e poi nelle ultime ore hanno anche parlato di come alcune aziende cinesi stanno rubando le loro capacità, le capacità di Claude in particolare. Io partirei proprio da questo, perché hanno pubblicato qualche ora fa appunto un post sul loro blog, che è il titolo è Detecting and Preventing Distillation Attacks. E qual è la tematica principale? Quello che succede è che ci sono alcuni lab cinesi, loro hanno identificato quali sono, magari ce ne stanno anche altri che non sono stati indicati nell'articolo, ma loro ne hanno identificati e ne menzionano tre in particolare, che sono DeepSeek, Moonshot e Minimax. Minimax ne abbiamo già parlato, l'LLM Minimax M2.5, l'ultima che è uscita. Moonshot sono quelli di Kimi e DeepSeek, penso che li conosciate tutti. Cosa hanno visto? Che questi lab in pratica stavano hanno nel tempo avuto delle conversazioni con Claude sotto varie forme, quindi API principalmente, in modo tale da ottenere le risposte e poi utilizzare queste risposte durante la fase di training dei loro modelli. Loro parlano di distillation perché in pratica stanno dicono che queste aziende hanno ottenuto delle risposte in modo tale poi da fare una distillation, quindi dato un modello più bravo, che in questo caso è Claude, vorrebbero utilizzare queste risposte per allenare dei modelli che sono meno bravi inizialmente per cercare di matchare un po' la bravura del primo. Distillation è un processo che si usa anche, diciamo, in modo onesto, tra virgolette, quindi semplicemente se sei un grande laboratorio che sviluppa un modello enorme, magari non tutti i tuoi clienti possono permettersi di self-hostare quel modello, comunque tu magari vuoi fornire ai vari clienti dei modelli più piccoli in modo che costino meno, questi modelli però vorresti che abbiano anche una qualità decente, quindi quello che fai è fare distillation, generi risposte dal primo in modo che il secondo impari il più possibile dal primo e si comporti il più possibile come il primo. Questo, secondo Anthropic, sempre è un problema, perché non soltanto stanno rubando della conoscenza che loro hanno tramite questi modelli e che a quanto pare poi la mettono un po' sul drammatico loro nel post, perché dicono loro stanno rubando conoscenza da questi modelli che sono modelli degli Stati Uniti, stiamo perdendo, cioè rischiamo di perdere il primato che gli Stati Uniti hanno in questa corsa alle AI, perché modelli che sono riconducibili ad aziende che sono controllate dal Partito Comunista Cinese stanno rubando queste informazioni. Quindi questo è un motivo per cui si stanno un pochettino, sono andati un po' non hanno preso bene questa cosa. L'altro, che è poi quello, diciamo, che in qualche modo giustifica tutto questo post, è il fatto che secondo loro, nel momento in cui tu fai distillation partendo da risposte di questo tipo, quello che loro, quello che questi modelli vanno poi a imparare tramite la distillazione sono delle conoscenze che non vengono in qualche modo controllate da un punto di vista di safety, di sicurezza. Quindi teoricamente, se il modello Anthropic originale da cui loro prendono le risposte ha dei guardrail che evitano, per esempio, che il modello parli di certi argomenti, nel momento in cui fanno distillation loro ottengono dei modelli più o meno buoni come il primo, ma senza questi guardrail, e quindi la loro paura è che poi questi modelli, che sono tra l'altro anche open weight, quelli che vengono generalmente pubblicati da questi laboratori cinesi, potrebbero avere delle capacità dannose e che queste capacità possano essere messe poi al servizio di governi militari, contesti militari e in realtà a tutto il mondo, visto che poi sono rilasciate appunto in maniera open weight. Hanno, come ti dicevo, poi parliamo un po' di alcuni aspetti, perché secondo me ci sono alcune cose che vanno un po' discusse. Hanno identificato appunto, come ti dicevo, tre aziende principalmente. DeepSeek ci ha avuto in realtà pochi scambi, diciamo, di prompt con Claude, perché ne ha avuti circa 150.000. Qual era l'obiettivo? Cercare di ottenere la reasoning trace, quindi tutto il ragionamento che porta Claude dal prompt ad avere una risposta. Quindi erano più interessati a ottenere a rubare in qualche modo questa capacità di reasoning. L'approccio che hanno utilizzato chiaramente è stato quello di utilizzare tanti account. L'unico problema è che avevano tutti la stessa modalità di pagamento e che questi account andavano tutti in parallelo nello stesso momento, nello stesso momento ma a distanza un po' di tempo l'uno dall'altro in realtà, per evitare di essere beccati e per aumentare il più possibile la quantità di output generati. Ci sono alcune cose che hanno evidenziato nell'articolo che sono interessanti, visto che non sempre è possibile accedere a tutta la reasoning trace del modello. Quello che facevano era cercare di portare tramite dei prompt il modello a dire in modo più esplicito questo processo di reasoning che aveva fatto, quindi chiedevano di immaginare di arrivare alla risposta immaginando e articolando un processo di reasoning e scrivendolo poi step by step. Questo poi magari veniva utilizzato da DeepSeek nel momento in cui andava ad allenare il suo modello per cercare di ottenere una simile capacità di reasoning e forzare il modello a simulare, a emulare il più possibile Claude. L'altra cosa interessante, e qui ci riconduciamo di nuovo al discorso più politico di prima, è quello che, dato che DeepSeek era stata già un po' criticata in passato perché aveva il modello non era molto contento di parlare di alcuni argomenti. Quello che hanno visto è che molto spesso capitava che a Claude venisse richiesto di generare delle risposte, anzi delle frasi alternative a quella che loro davano come prompt, che non fossero politiche, che non parlassero di politica, che non parlassero di dissidenti, di argomenti che non dovevano essere toccati, in modo tale, secondo loro, secondo Anthropic, poi di utilizzare queste risposte per forzare successivamente il modello a non parlare di determinati argomenti. Le altre due aziende in realtà hanno dato, per le altre due hanno dato meno dettagli perché abbiamo Moonshot che ha avuto più di 3 milioni di comunicazioni con Claude. Loro volevano prendere principalmente la capacità di reasoning degli agenti, l'utilizzo di tool, e qua anche loro hanno utilizzato tantissimi tool e tantissimi account con vari metodi di accesso a Claude. L'ultimo, Minimax, ha avuto 13 milioni di scambi, loro in questo caso dicono. Anche qui si voleva capire un po' meglio come funzionasse la capacità di coding degli agenti e l'utilizzo di tool. La particolarità di Minimax è che sono stati beccati nel momento in cui proprio stavano rubando queste informazioni. Quindi Minimax stava prendendo queste informazioni da Claude, stava diciamo facendo query al modello a Claude. Il loro modello, a quanto pare, era in quel momento in uno stato ancora di training. E la cosa che hanno notato è che negli stessi giorni Anthropic ha rilasciato un aggiornamento del loro modello. E nel corso di 24 ore, quello che hanno notato è che questo traffico che arrivava da Minimax e che cercava di prendere queste informazioni è stato nel corso delle 24 ore la metà completamente spostato subito sul nuovo modello di Anthropic in modo da ottenere subito anche le capacità del nuovo modello. E qui con Minimax hanno notato che c'erano, diciamo, dei pattern che facevano pensare che fosse Minimax perché poi la timeline del rilascio del modello era in qualche modo compatibile. Qualche informazione in più che hanno dato, che secondo me è interessante da conoscere, ci possiamo chiedere adesso giustamente come facevano a fare tutti questi account, perché si parla comunque di migliaia di account che avevano ognuno un metodo di pagamento e tutto quanto. A quanto pare ci sono dei servizi che mettono a disposizione servizi come Claude o simili anche in Cina, dove in realtà non sarebbero disponibili. Quindi questi fanno da intermediari e funzionano però da intermediari non semplicemente dandoti l'accesso, ma dando la possibilità di creare una marea di account, distribuendo poi l'accesso di questi account tra varie piattaforme che offrono l'accesso a Claude stesso, API, piattaforme cloud e così via. Non c'è in
Mi
realtà,
ricorda,
appunto.
scusa, mi ricorda
Vai.
tantissimo su Silicon Valley dei New Pied Piper quando cercano di fargli l'attacco del 51%, tutti che creano account.
Esatto, infatti se ti vai a vedere il post su X, su Twitter, in cui loro hanno parlato di questo problema, c'era uno che gli ha risposto The New Anthropic con la foto di Jin Yang, che è stata secondo me
Bellissimo.
geniale. Se non avete colto la citazione, vi invitiamo a riguardare Silicon Valley,
Esatto.
vi rimandiamo a settembre. Quindi quello che faceva questo intermediario era creare tantissimi account, circa 20.000 account simultaneamente, che in maniera molto furba, appunto, dividevano questo traffico tra vari provider, tra varie piattaforme che magari mettevano a disposizione lo stesso modello, e mischiavano il traffico corretto, quindi in cui non pensavi che quello fosse un account problematico, con il traffico invece usato da questi laboratori per la distillation. E la cosa interessante è che loro hanno anche scritto che hanno chiamato questi provider una cosa tipo. C'era un paragone con l'Hydra della Marvel, perché dicevano quando uno di questi account veniva beccato, subito erano in grado di crearne un altro che prendeva il suo posto. Quindi praticamente loro c'erano sempre 20.000 account tipo, che simultaneamente facevano chiamate a Claude. Quindi una volta che poi questi lab hanno accesso tramite questo proxy a Claude e simili, modelli simili, hanno tutti i loro prompt, fanno le loro query, ottengono le loro risposte e poi le risposte le usano durante il training, durante il post-training, dove preferiscono. Qualche pattern per beccare queste aziende hanno notato che qualcosa lo potevano beccare, diciamo, da qualcuno, qualche chiamata la potevano trovare tramite gli IP, qualche chiamata avevano addirittura, sono riusciti addirittura a rintracciare la persona all'interno dell'azienda che potrebbe aver avviato la cosa. In alcuni casi era più facile perché i prompt che venivano utilizzati in realtà erano tutti molto simili tra loro. C'è questo pattern che ritorna tra tante domande, tra tanti prompt che sono stati fatti al modello. Quindi veniva chiesto: sei un esperto data analytics, devi darmi delle informazioni, non fare dei riassunti, devi farmi vedere come supporti le tue idee e mostrarmi anche tutto il reasoning in maniera trasparente. Cosa facevano? Prendevano questo prompt, lo mandavano migliaia di volte a Claude, modificandolo però in maniera leggermente ogni prompt rispetto all'altro. Tanti account facevano simultaneamente queste domande in modo da ottenere tutte queste risposte che poi venivano utilizzate da questi lab. C'è qualche contromisura che si può prendere al momento. Una è sicuramente la fase di detection in cui loro cercano di... cioè Anthropic cerca di bloccare queste richieste. Parlavano anche di access control, quindi cercare di evitare che questi account vengano proprio creati. E poi ci sono anche dei sistemi che secondo loro dicono che stanno sviluppando per ridurre l'efficacia di questo attacco, e anche in questo caso parlano di collaborare con altri laboratori degli Stati Uniti per evitare appunto che questo avvenga e che quello che spesso viene indicato come la capacità dei laboratori cinesi di superare i limiti dovuti alla scarsità magari di GPU o ai ban dell'esportazione di GPU, spesso si è sentito dire che questi limiti erano stati superati grazie allo sviluppo di nuove tecniche. Secondo Anthropic in realtà è perché hanno rubato tantissimi dati da questi modelli cercando di simularne il comportamento.
Carino.
E allora, ovviamente la prima domanda che ti fai adesso è: ok, ma loro stanno rubando a voi, ma voi il modello su cosa l'avete allenato?
A chi avete rubato voi?
Voi a chi avete rubato? Perché alla fine si tratta sì di rubare a loro, ma loro a loro volta, diciamo, hanno preso tutto l'internet, hanno preso tutto GitHub, tutto il codice che hanno trovato e hanno fatto fondamentalmente un modello che viene venduto, allenato su dati che l'hanno pagati, l'hanno usati perché avevano un permesso, non so. Quindi questa è una domanda che mi farei, ecco.
Sì, è la prima cosa che mi è saltata all'occhio quando l'hai messo in scaletta questa cosa qua. E poi è curioso con quanta veemenza si scagliano su questa cosa, come per dire questo è un furto, viola i termini e condizioni, quando tutto il resto del mondo gli sta facendo nota questa cosa, ma loro fanno finta di nulla. C'ho una domanda, non so se vuoi...
Vai, no, tanto
che però va un po' leggermente fuori, nel senso, sto curioso sul distillation attack, perché quello che non capisco perché non lo conosco è praticamente, mettiamo DeepSeek, fa una marea di domande al modello di Anthropic, prende le risposte, da tutte quelle risposte più i dati di training del modello, cioè aggiunge quelle risposte ai dati che già c'hanno di training del modello e allenano il nuovo modello su quello, oppure ci sono tipo due step, quindi tu fai un training iniziale e poi, non so, fai un altro training dicendo guarda, però le risposte le devi dare in questo modo.
Allora, ti provo a risponderti, non sono sicuro di poter dare una risposta completamente corretta, ma ci provo. Mm-hmm. Allora, secondo me possono essere utilizzati in varie fasi del training. Se tu prendi... Allora, in sé la distillation è una cosa che si fa, nel senso che se tu vai a prendere, per esempio, il paper di DeepSeek, quello del reasoning, quello che avevano rilasciato inizio 2025, sì, se non sbaglio, loro lì che avevano fatto, avevano il loro modello enorme di DeepSeek e poi avevano fatto appunto distillation di questo modello su dei modellini più piccoli che erano Queen, Llama e forse qualcos'altro, non mi ricordo, per fare in modo che anche questi modelli piccoli in realtà ottenessero le capacità di reasoning del modello enorme di DeepSeek. Lì in quel caso quello che avevano fatto era semplicemente un fine tuning, diciamo, del modello Queen o Llama sulle risposte ottenute da DeepSeek utilizzando tutta la reasoning trace. Quindi questa era un'opzione. Loro qua nell'articolo parlano anche di utilizzare questa distillation in una fase di training, quindi magari nella fase di pre-training del modello gli fai già vedere questi dati. Credo, e questa magari forse è una mia opinione, vediamo se qualcuno poi all'ascolto mi smentisce o magari ha una risposta diversa, credo che forse il punto del training in cui forse questi dati sono più interessanti da essere utilizzati è la fase di post-training in cui viene utilizzato il reinforcement learning magari per dare delle capacità di reasoning maggiori al modello, nel senso che tu hai il tuo problema da risolvere, il modello fa arriva alla sua risposta, segue tutto uno vari step di supponiamo di non avere, diciamo, di parte da un modello che ancora non ha queste capacità. Quindi inizi a svilupparli, arrivi a un output, tu vedi tutta la reasoning trace, vedi che non è corretta e quindi teoricamente tramite reinforcement learning dovresti dire ok, guarda, questa cosa qua non è corretta, l'output è sbagliato e così via. E quindi piano piano tu dovresti, se hai per esempio delle reasoning trace già pronte come queste, dovresti cercare di forzare il modello ad essere il più simile possibile nel ragionamento a quello che già hai e poi nell'output. Quindi credo che questa sia sicuramente una fase in cui può essere utilizzato questo tipo di dato, di informazione. E poi l'altra cosa, in realtà, che veniva anche brevemente menzionata nell'articolo, era il fatto di utilizzare Claude in qualche modo come se fosse un reward model. Nel senso che nel momento in cui tu fai il training tramite reinforcement learning, per esempio, e stai per esempio allenando su dei problemi matematici, tu sai che magari stai risolvendo un problema e quel problema c'ha una certa soluzione. Quindi verifichi facilmente se i due output sono corretti, quello tuo e quello che ti aspetti, diciamo, di avere. E qui in questo caso c'è il reward model abbastanza facile. Magari in alcuni altri task che invece sono più complicati da giudicare, loro potevano utilizzare queste chiamate per fare in modo di avere appunto un reward model che dicesse se la risposta di questo LLM che veniva data durante questo training era corretta o meno, e allo stesso modo magari generavi anche quella che Claude avrebbe fatto come risposta. E anche in quel caso cercavi di spingere il modello a assomigliare il più possibile a Claude. Ora, questa è una risposta sulla base di quello che credo che possa essere successo, però di nuovo, se c'è qualcuno all'ascolto che ha maggiori informazioni su queste tematiche, ci sentiamo nella Pointer Chat, insomma, mi fa anche piacere saperne di più.
No, però è ok, interessante. Cioè, per me che non conoscevo, figo. E boh, da una parte, anche per quello che dicevi prima, io non mi sento di stare dalla parte di Anthropic, cioè quello che pensa, ok, rubatevi tutto tra di voi, tanto mi sembra che ormai è Far West, fino a che almeno non c'è un qualche tipo di regolamentazione che regolamenta a monte, per il resto vai, fatevi
Sì,
male tra di voi.
la cosa che secondo me, se volete farvi due risate, l'ho messo nella nota della puntata, c'è cioè il tweet in cui hanno annunciato questa cosa, che secondo me le risposte fanno abbastanza ridere, perché appunto una era quella di Jin Yang di cui parlavamo prima, ma c'è anche il classico meme di Bugs Bunny, ho scritto Our Model. E ci sono cose davvero simpatiche, diciamo, nei commenti, oltre a tutta la gente che chiaramente gli dice sì, ma voi da dove l'avete preso i dati? Perché dovresti essere, diciamo, utilizzare lo stesso trattamento anche per te stesso, in qualche modo.
Empatizzate un attimo.
Sì.
Mi è venuto in mente quando ho letto una dichiarazione, mi ha fatto molto ridere, off topic, leggermente off topic anche questa, non so se l'hai letta la dichiarazione di Sam Altman, che diceva che le persone si lamentano di quanto energia si spende per
Sì.
fare il training dei modelli di intelligenza artificiale, ma richiede un sacco di spreco di energia anche allenare gli umani, perché servono 20 anni di vita e cibo che consumi per arrivare ad un'intelligenza. E è bellissimo, cioè lo capisco il punto a cui voleva arrivare, però fa molto ridere
Sì,
ogni tanto
avevo
quello che
letto
tirano
qualcosa,
fuori.
ma non completamente, ecco, diciamo, non avevo ben approfondito. No, ti volevo dire un altro paio di cose su Anthropic che, diciamo, in qualche modo si riallacciano al fatto, alla safety di questi modelli, e okay. Mi ha fatto abbastanza ridere poi leggere queste notizie da un lato, perché appunto loro dicevano, guardate che se queste aziende fanno training sui nostri dati, c'è il rischio che poi questi modelli in realtà non siano sicuri, nel senso che magari vanno a rispondere a domande a cui non dovrebbero rispondere. Ora, nello stesso tempo, praticamente Anthropic è quasi minacciata, tra virgolette, dal Pentagono, perché a quanto pare non stanno collaborando troppo, dando accesso a modelli che appunto hanno dei guardrail, quindi vuol dire che magari non possono fare cose che loro vorrebbero.
Nello specifico, quindi non gli hanno tolto i guardrail.
Non gli hanno tolto i guardrail, a quanto pare, a quanto si dice. E sembrerebbe che ci sia stato un incontro per parlare di questo, perché appunto il Pentagono e gli Stati Uniti vorrebbero, per motivi di sicurezza, avere accesso, come hanno accesso a quanto pare ad altri modelli di altri provider americani, anche ai modelli di Anthropic per questi obiettivi militari. Il tutto è partito, a quanto pare, dal fatto che all'inizio gennaio, quando c'è stata l'operazione di Maduro, Palantir, che ha supportato l'operazione, ha poi anche utilizzato dei modelli di Anthropic per, a quanto pare, durante la cattura sia anche prima, per analisi di immagini satellitari, per analisi di informazioni che arrivavano anche appunto in real time durante la cattura. A quanto pare appunto questi modelli sono un po' castrati rispetto a quello che potrebbero fare, magari non rispondono a delle domande, magari alcune cose non le fanno, e Anthropic sembrerebbe che abbia ricevuto un po' di pressioni per fornire questi modelli al Pentagono. E diciamo, collegata a questa notizia, c'è un'altra cosa che hanno fatto nelle ultime ore, che è sospetto che l'abbiano fatto, però l'hanno fatto. In pratica, qualche anno fa avevano pubblicato le regole che loro avrebbero utilizzato per lo sviluppo di modelli, e una delle regole fondamentali era quella di dire, ok, se noi stiamo sviluppando un modello e ci accorgiamo che questo modello è potenzialmente troppo dannoso, troppo avanti, diciamo, che potrebbe portare dei problemi, ci fermiamo, non lo pubblichiamo. Ora, in realtà, questa cosa è un po' cambiata, nel senso che c'è un articolo del Time in cui in pratica dicono in esclusiva che non continueranno questa pratica, perché per motivi appunto per motivi, diciamo, di competizione con altre aziende di questo tipo, si sono trovati a dover aggiornare, a quanto pare, questa policy, perché devono prioritizzare anche lo sviluppo di nuovi modelli, lo sviluppo di modelli che siano sempre più performanti, andando in questo modo però a minare un po' il fatto che Anthropic era sempre stata un'azienda molto orientata alla safety dei modelli, quindi... Quindi appunto poi si sono un po' difesi dicendo sì, ma noi fin dall'inizio avevamo detto che era necessario anche modificare le policy in maniera rapida, nel momento, visto che è un mondo molto che avanza molto velocemente. Però insomma, non lo so, mi sembra che le cose siano un po' collegate, poi magari è la mia impressione,
Sì, probabilmente sono collegate. E, scusa, metto tutto insieme perché io ripensavo anche a quello che dicevi prima. Perché prima dicevi il rischio che c'è nell'avere altri modelli che usano modelli di Anthropic per fare distillation, è che poi questi altri modelli rispondano a domande a cui non devono rispondere, perché non hanno magari gli stessi guardrail che hanno su Anthropic. Perché l'idea è che facendo distillation dai modelli di Anthropic, ma avendoci comunque dei dati a disposizione, cioè quello che mi chiedevo è, non essendo un modello performante come quello di Anthropic, anche facendo distillation non penso che riusciranno mai a arrivare allo stesso tipo di output o alla stessa performance, no?
No, quello non credo, anche perché comunque nei benchmark, sì, magari nei benchmark riescono a essere molto simili, poi nella realtà non c'è nessuno che ha detto adesso da adesso in poi sto usando Minimax come unico modello perché funziona meglio di tutti, continuano tutti a usare Claude, quindi è chiaro che non sono riusciti ad arrivare a una qualità simile, cioè a una qualità più elevata o comunque simile nell'uso quotidiano, ma diciamo si stanno avvicinando. Poi chiaramente magari forse Claude, cioè Anthropic, OpenAI, queste aziende qui ci hanno dietro tutto anche una parte di ricerca e sviluppo in cui che magari rimane anche chiusa all'interno dell'azienda, e quindi il modello in sé riesce a ottenere delle capacità in più, non solo dipendenti dai dati, ma anche magari dipendenti da come fai il training. Quello chiaramente rimane dentro l'azienda, così come lo possono sviluppare queste aziende cinesi, non è che, cioè DeepSeek è stata l'anno scorso è stata sulla bocca di tutti perché aveva fatto delle innovazioni importanti a cui non era arrivato nessun altro prima, quindi non che loro non possano. Probabilmente anche un discorso poi a quel punto di capitali a disposizione, GPU a disposizione e tutto quanto. Però forse il discorso sui guardrail, ora quella parte lì in effetti non era molto chiara, perché loro dicono sì, se tu alleni il modello usando solo queste informazioni, cioè usando queste informazioni che ottieni dal nostro, non ottieni poi i guardrail. Non so se poi magari questi modelli fanno successivamente delle fasi di post-training in cui cercano di modificare il comportamento del modello in modo che faccia determinate azioni solamente, quello dipende un po', immagino, da lab a lab, quello che vogliono fare. Cioè non credo che se vogliono produrre un modello dannoso in qualche modo li blocchi il fatto di non poter ottenere gli output da Claude, ecco.
No, non penso. Anche perché poi comunque... mi sembra di capire da quello che raccontavi sul Pentagono che anche altre aziende americane abbastanza grosse gli abbiano tolto quei guardrail, quindi comunque non è che parliamo di dover andare per forza in Cina da qualche modello strano per ottenere quel tipo di informazioni, è semplicemente che in questo momento lo vogliono dal modello più performante che c'è in questo momento, quindi è vero che c'è un rischio verso quella parte là, ma insomma il rischio ce l'abbiamo già tutti quanti. Il loro rischio percepito è che semplicemente questa roba non stia in America, per noi cambia poco, insomma, mi sembra.
Sì. Ora, mi ero dimenticato di specificare una cosa, perché prima ti avevo detto loro sono riusciti ad arrivare a capire le richieste da chi arrivassero, e avevano alcune richieste, l'avevano diciamo associate ad alcuni specifici ricercatori di questi lab. Okay. A quanto pare, da quello che si capisce dall'articolo, loro sono riusciti a ottenere queste informazioni da dei metadata. Quindi tramite queste informazioni hanno trovato, sono diciamo riusciti a de-anonimizzare gli account di questi ricercatori, il che è un po' tra virgolette spaventoso, perché come hanno fatto? Sarebbe... Questa sarebbe una cosa forse la cosa da chiarire meglio, se ci dessero diciamo delle informazioni in più. Chiaramente non sarà facile.
È vero pure che quando magari c'hai 20.000 account che ricolleghi a un laboratorio, magari a quel punto è più facile analizzare i singoli metadati di quel gruppo lì, cioè invece che magari trovare il mio, che so, uno tra i milioni che lo utilizza, però comunque è preoccupante.
Sì. Allora, nella diciamo come ultimo argomento della puntata, vogliamo parlare dei file agents.md, di cui di nuovo si parla tantissimo, di cui abbiamo parlato probabilmente anche nelle puntate precedenti e di cui nella pointer chat si parla tantissimo ultimamente. Allora, Eugenio in realtà ci voleva parlare un po' di come li sta utilizzando, poi io c'ho una notiziola presa da un paper in realtà che cerca di capire un po' quanto effettivamente sono efficaci, a quanto servono questi file.
Sì, ma un paio di cose per come li sto usando io. Intanto, prima di parlare degli agents MD, ve la butto lì perché è una roba che esiste da sempre, che tutti quanti noi conosciamo, ma che io ho riscoperto solo adesso perché prima non l'avevo mai usata realmente, che è Git Worktree, che praticamente è il comando di Git che ti permette di avere in contemporanea vari branch aperti collegati allo stesso Git, che fino a L'altro ieri a me non era mai servito a nulla perché praticamente quello che succede se non lo utilizzi è che se vuoi switchare da un branch all'altro devi committare o fare lo stash delle modifiche che c'hai in corso, passare sull'altro branch, lavorare sull'altro branch, fare il tuo e poi tornare su quello a cui stavi lavorando. Okay? Tutto questo per me non era un problema fino a che non sono arrivati gli agenti e la possibilità magari di lanciare prompt che durano anche parecchio tempo. Quindi a quel punto io mi trovavo a lavorare su un task dove magari c'avevi la gente che lavorava per 20 minuti e tu magari stavi lì ad aspettare e dici vabbè, ma potrei lavorare su un'altra issue nel frattempo. E, però non puoi perché dovevi switch a branch. Ok, qui è arrivato in aiuto GitWorth 3 che praticamente ti permette esattamente di averci più branch collegati alla stessa repo, alla stessa cartella, allo stesso git. E quindi niente, praticamente lanci poi il Claude sui vari branch, riesco a lavorare su più issue in contemporanea, o almeno Claude riesce a lavorare su più issue in contemporanea e gestire più branch. E questa, secondo me, è stata una svolta sia sui progetti personali che sul lavoro. È molto più.
Allora, io ho varie domande su questo perché appunto non conoscevo questa funzionalità, diciamo, però appunto se tu se utilizzi questi agenti è facile che ti trovi in questa situazione in cui appunto uno lavora, aspetti le risposte, questo gira e stai lì e aspetti e fai altro. La domanda a questo punto che mi faccio è, cioè l'agente in sé ha capito da solo che doveva usare questa cosa o è stato a forzarlo? Cioè ci sei tu che in qualche modo gli crei questi altri branch, come funziona?
No, sono io perché la gente in realtà quando lo lancio lavora sul branch, no? Quindi non gli ho mai dato la possibilità di pensare che ci avessi bisogno di più work 3, perché in realtà non gli ho mai detto guarda, però dovrei lavorare un'altra issue. Qui è proprio issue separate che mi permettono, Claude mi permette di lavorare a issue separate in contemporanea.
E quindi tu praticamente apri solo, non so, due terminali.
Esatto. Gli
Ok.
dai git work 3 add, adesso non mi ricordo il comando, e praticamente c'hai branch paralleli aperti, collegati alla stessa repo. Non è un clone, quindi non è che c'hai la repo clonata più volte sul computer.
E poi, però, siccome lavorano su issue diversi, diciamo, dopo il merge, come lo fai tu a mano?
No, 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 è come se tu ci avessi, io apro tre terminali su tre branch diversi e lancio tre Claude diversi. Quindi in realtà non si parlano tra loro perché sono proprio cose separate logicamente. È come se lavorassi, che ne so, da una parte metti che ho un monorepo, su c'ho un back-end, il front-end e un'altra roba che non parlano tra loro, mettiamo per qualche motivo, o parlano tra loro, ma non mi interessa in quel momento le modifiche che si fanno tra di loro. Li lancio, gli do il prompt per risolvere una issue sul front-end, una sul back-end, una su un altro microservizio. Loro mi restituiscono i risultati. Io poi apro tre pull request diverse
Ok, è
su la.
questo.
Sì, no, non. Poi alla fine non devono convergere nel modo in cui lo uso io.
Ok, quindi tu apri tre pull request e poi se hanno. Però se per esempio due hanno modificato, può succedere che fanno modificano lo stesso file, in quel caso le gestisci dopo tu.
Sì, cioè, tendo a non risolvere cose che hanno file in comune, però poi succede magari, perché magari aggiungi un tipo e a quel punto poi tanto ne emergi una per volta sul main e quando ne emergi una poi fai rebase, gestisci i conflitti e vai avanti.
Domanda, diciamo, stupida forse. Visto che Claude ti permette anche di creare dei sub-agents. Cioè,
Sì.
c'hai bisogno dei tre terminali oppure in qualche modo se tu gli dici utilizza Work3 e lo forzi, per esempio col file agents.md di cui parlavamo prima, lo forzi a dire ok, io ho due sub-agents, lavorano su due sub-tree e fanno quello che devono?
No, io preferisco utilizzare i Work 3 perché poi comunque preferisco aprire delle pull request che abbiano un uno scope più chiuso
No, però
rispetto.
dicevo i sub-agents che usano ognuno un subtree diverso rispetto ad avere più terminali, non so se, non credo che forse sia più comodo perché li vedi meno, li controlli meno, non lo so.
Ah, ok, non lo so, nel senso che per come l'ho usato fino adesso, Claude all'inizio provavo a dirgli qualcosa, poi mi sono accorto che fa da solo, è lui che lancia più agenti per risolvere delle cose e poi restituisce il risultato, quindi gestisce lui in base al prompt che gli do. E quindi è proprio fuori dal mio controllo per quello che ho utilizzato fino adesso e quindi non gli ho mai nemmeno detto usa un WordTree diverso perché poi alla fine quando lui decide che ci cioè deve avere più agenti, gli assegna un task da fare, poi alla fine fa anche, tra virgolette, il merge del risultato. Cioè gestisce tutto lui a quel punto. Io ho un output finale e quello per me va bene, è quello che devo revisionare. Invece se ci avessi i WordTree con i sottoagenti che utilizzo in WordTree, ci avrei poi dopo un risultato strano, penso. Così a occhio, però non ci avrei provato.
Interessante, sicuramente questo lo proverò perché appunto una delle cose, ieri per esempio mi era capitato che stavo facendo, avevo finito una cosa, dovevo provarla, però per provarla ci sarebbe voluto qualche ora, insomma, per far girare, diciamo, tutto l'esperimento, però allo stesso tempo c'era un'altra feature da sviluppare che in realtà non era collegata con l'esperimento in sé, quindi io a quel punto ho detto, vabbè, senti, fai la terza intanto che aspettiamo che ci siano i risultati, poi faremo la seconda. E lì però l'ho lasciato andare nel mentre che girava. Quindi forse magari appunto lavorare su un altro WordTree sarebbe stato migliore come approccio perché magari non mi avrebbe toccato il codice che stava girando in quel momento, forse. Non lo so. Però sì,
Eh
via.
sì, ci può stare.
La proverò sicuramente, mi studierò un po' come funziona il tutto.
E poi tornando invece agli agents MD, ora tu magari avendo letto anche più in giro mi dirai, guarda, la tua configurazione non è buona, ma è proprio per parlare di come lo sto usando io adesso, perché l'ho provato un pochino, piano piano l'ho modificato, c'ho un approccio molto semplice, nel senso che poi ho fatto generare il mio file da Claude, guardando la repo, e poi però gli ho detto, ok, oltre a quello che mi ha aggiunto mi serve questo, questo e questo. Quindi di default quello che Claude mi ha fatto è aggiungere un overview del progetto dove specifica le librerie principali che vengono utilizzate e che devono essere utilizzate in favore di altre cose che magari possono essere standard ma che io non voglio. La struttura del progetto, quindi dove vanno inserite alcune cose, dove devi mettere altre cose. Poi a quel punto è entrata la parte che gli ho detto io, quindi ogni volta che arrivi alla fine di quello che pensi tu sia la fine del task, intanto parti con la, diciamo, code quality, quindi lanci i clippy per vedere se ci sono delle cose da risolvere. Se ci sono, le risolvi. Poi fai un cargo FMT su Rust, un formatter banalmente. Poi ci sono delle piccole policy su come gestire il codice, quindi non voglio che mi aggiunga i commenti perché quasi di default ogni volta che aggiunge codice mette una riga di commento per ogni riga di codice che ha messo, è una roba ridicola. Quindi io gli ho detto non mettere nessun commento se non il commento alla funzione quando aggiungi le funzioni. E poi c'ho tutta una parte di test e cose che voglio che mi esegua quando arriva alla fine del task. Quindi io ho diciamo la CI che posso far girare anche il locale dove ho gli unit test, l'integration test e i benchmark. Quindi alla fine ho i comandi per dirgli: ok, devi farmi la build del servizio, killarmi il servizio che in quel momento runnava, rieseguirlo e poi lanci l'integration test, i benchmark e gli unit test. Vedi dai benchmark se c'è qualche tipo di degradazione del servizio, vedi se i test passano tutti. Se tutto è ok, allora è tutto ok. Se c'è qualcosa che non va, riderebbe di sé se qualcosa non sta andando. E per ora con questa configurazione non mi trovo male.
Ok, una domanda sull'ultima cosa che hai detto, sulla cosa dal discorso della qualità che fa dei benchmark, cioè esegue dei comandi che fanno questi benchmark in modo da capire se, ok, e
Sì.
poi itera nel caso in cui è degradato.
Sì, c'ho, i benchmark ce l'avevo già nella repo, quindi deve semplicemente seguire uno script che segue tutti i benchmark e poi dopo se c'è un degradamento delle performance deve vedere perché c'è stato. Ora, per ora è così. C'ho dei dubbi su questa roba qua, nel senso che c'ho paura, mentre sui test devono passare. Sul benchmark c'ho paura che fino adesso non c'è mai stato, questa roba ce l'ho messa, sarei curioso di vedere cosa succede nel momento in cui c'è un X% in meno di performance su una cosa specifica, come me la va a risolvere, perché la mia paura è che a quel punto mi vada a toccare robe che non deve
Sì,
toccare. Quindi
esatto.
questo voglio vedere come lo gestirà. Per ora c'è, non è mai successo, però forse è una roba che adesso che ne parlo dovrei togliere e gestirmi io manualmente, o dirgli lancia i benchmark e restituiscimi un report e poi a quel punto lo gestisco io.
Questo è una delle due cose che volevo dire riguardo ai file agents. Dopo vediamo un attimo quello che hanno scritto in questo studio. Però il discorso è che certe volte capitava che io gli avevo detto esegui test, se non passano poi fai dei fix. E la cosa che ogni tanto succedeva è che in realtà non stava davvero fixando il problema, ma stava semplicemente trovando delle scorciatoie per fixarlo. Che ti devo dire? Il test si aspetta il risultato zero, allora magari invece, magari invece di esserci risultato zero, succedeva che c'era un'eccezione nel codice. E quindi quello che faceva, invece di vedere perché succede questa eccezione, magari metteva il tutto dentro un try catch,
Ah,
e nel catch diceva,
esatto.
vabbè, in questo caso restituisci zero. E mi era capitato, in realtà, in un caso, forse ne avevo pure parlato, che c'era appunto un try catch che aveva messo perché succedeva, c'era un errore da qualche parte, cioè aveva messo questo try catch, e nel momento in cui non riusciva a caricare delle immagini di un dataset, quello che faceva è che creava un dataset con tutte immagini nere. E io me ne sono accorto un po' perché dico, ma perché non impara niente questo modello? Perché aveva creato questa scorciatoia. Quindi ecco, questa è una cosa che avevo messo nel file poi Markdown, scrivendo appunto non prendere scorciatoie, fai in modo di evitare di fare queste cose. E l'altra cosa fondamentale, almeno nella mia esperienza, è che gli avevo dovuto dire bene come eseguire i vari comandi. Per esempio, non riusciva mai a capire che doveva usare UV per la gestione che usavo UV per la gestione del progetto, e quindi magari seguiva Python senza UV, e quindi non andavano le cose. E la stessa cosa con altri tool che magari venivano utilizzati. Il mio file in realtà non è ancora ben standardizzato perché sto usando Ari, sto facendo un po' di prove. E però la cosa che un po' mi ha bloccato poi dal renderlo troppo complicato è questo articolo che valuta proprio, questo paper che valuta proprio l'utilità di questi file agents. Questo è un paper, mettiamo nella nota della puntata, è stato pubblicato da alcuni ricercatori dell'ETH di Zurigo. Quindi nel file agents in generale, agents.md, in generale appunto ci scriviamo quello che la gente dovrebbe fare, come si dovrebbe comportare, e loro quello che hanno fatto è stato andare a vedere effettivamente nella pratica come questi file hanno un impatto positivo o negativo sui risultati, sul codice scritto dagli agenti. Hanno preso un benchmark già esistente che si chiama SVE Benchlight, e poi ne hanno creato un altro che invece è proprio il loro benchmark per questo tipo sì, per questo tipo di controlli, diciamo, dell'utilità del file agent. E il loro si chiama Agent Bench, se non ricordo male. Quindi, come l'hanno creato questo file, questo benchmark, hanno preso tutte issue da repo GitHub, che però avevano anche al loro interno un file agent scritto dal maintainer della repo. Quindi questa è la differenza tra questo benchmark e l'altro che era già disponibile. Nell'altro, in cui questo file agent non era disponibile, questo software Benchlight, hanno creato un file agent però autogenerandolo in base alla repo stessa. Hanno confrontato vari coding agent, Claude, Codex e Qwen, e hanno utilizzato appunto tre setting diversi. Il setting di cui vi parlavo, in cui hanno generato manualmente, cioè scusa, in cui hanno preso repo in cui c'era scritto manualmente un file agent, un setting in cui queste questi file erano generati dall'LLM, e un setting in cui invece non avevi nessun tipo di file agent, quindi nessun contesto di questo tipo. Considerano come metrica poi per capire quanto il file ha un impatto positivo o meno il success rate, quindi quanto effettivamente la gente è stato in grado di fornire il risultato corretto. Ora, ci sono dei risultati che ci smontano un po' l'utilità di questi file agent, perché hanno notato che se tu prendi una repo dove non c'è un file agent e te lo generi in automatico, questo ha un effetto negativo in realtà sui benchmark, e c'è una diminuzione della qualità di questo success rate del 3%. Non troppo, ma comunque c'è. Quando invece fornisci un file agent scritto da un umano, questo ha un effetto positivo del 4%. La cosa che però è comune ad entrambi questi due scenari è il fatto che la presenza del file agent porta a esplorare di più la repo, leggere più file, usare maggiormente grep, eseguire appunto più test, perché magari gli chiedi di eseguire test ogni volta che fa una modifica, e questo porta a un aumento di costi dell'agente del 20%, quindi che genera e legge più token. Poi, per quanto riguarda il discorso che dicevi anche tu dell'overview presente all'interno del file agent riguardante come è organizzata la repo, hanno notato che in realtà la presenza di questa overview porta in alcuni casi a aumentare la quantità di file che la gente legge, e a leggere più volte le stesse cose, perché diciamo lo manda un po' in confusione. L'altra cosa che hanno notato per migliorare un po' le performance, nel caso di agenti che avevano il loro, cioè scusa, nel caso di repo che avevano, in cui avevano generato questo file agent, e nella stessa repo c'era anche una documentazione vera e propria scritta magari da un umano o comunque da un agente, hanno notato che togliendo la documentazione migliorano le performance, perché evidentemente la gente veniva un po' portato sulla cattiva strada dalla quantità di file markdown in cui magari venivano indicate cose o diverse o nuovamente indicate cose che erano state indicate anche nel file agent. E l'altra cosa, che questa diciamo supporta un po' quello che dicevamo anche noi prima, quando metti nel file agent informazioni sui tool che devi usare, che deve usare la gente inizia effettivamente a usarli e porta a un aumento di utilizzo di questi tool rispetto a quando non c'è scritto nulla. In generale, la cosa che si dovrebbe a quanto pare evitare è di scrivere file troppo lunghi, perché dei requirement basilari in cui semplicemente dici alla gente cosa deve fare sono più che sufficienti per avere risultati decenti, diciamo.
Ok, è super interessante. Questa cosa mi fa pensare che toglierò subito l'overview del progetto, che effettivamente adesso me lo dici, ha sempre fatto da solo, non è che c'avevo bisogno che io gli schematizzi la roba. Ok, adesso provo a modificarlo e lascio proprio all'osso solamente quello che gli ho detto io, togliendo quello che mi ha generato lui, che alla fine potrebbe non essere necessario.
Sì, secondo me c'è un po' da fare delle prove, nel senso che non è che ci sia una soluzione. Secondo me un po' dipende magari anche dalla repo, perché qui per esempio hanno notato tutte le repo Python. Magari su repo diverse potrebbe avere un comportamento diverso, sul repo con tantissimi file, tantissime cartelle, magari avere un overview potrebbe essere d'aiuto, non lo so.
Effettivamente non c'ha mai avuto problemi prima di questo tipo di file a trovare cose nella repo, quindi ora che lo dici, secondo me continueranno a avere problemi.
Sì, boh, non lo so, vedremo un po'. Sicuramente questa sarà un qualcosa di cui discuteremo ancora in futuro.
Assolutamente sì.
Va bene, allora direi che siamo arrivati alla fine. Non so se vuoi, se c'è qualcos'altro di cui vogliamo parlare, se c'è qualcosa
no, secondo me aggiungere. Ci siamo, okay. La prossima volta faremo un follow up con le modifiche alle agenzie MD.
Va bene, dai, allora ci aggiorniamo la prossima, cioè ci sentiamo nella prossima puntata da una settimana circa, e quindi vi salutiamo e ci sentiamo tra una settimana. Ciao ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!